a tutti. Io sono Sergio Cicovini, sono il presidente del Circolo della Cultura delle Arti che vi offre questa sera l'incontro. Un incontro direi di straordinaria importanza e l'argomento è di un'attualità assolutamente drammatica, come tutti sappiamo, perché suscita in noi cittadini italiani prima che europei preoccupazione e dubbi. Brexit, cosa succederà? Beh, ce lo illustrerà un esperto della massima caratura che ci onora oggi della sua presenza, l'ambasciatore Antonio Mini, venuto espressamente da Roma insieme alla consorte. Vi saluto entrambi con molta cordialità e naturalmente li ringrazio per questa visita. Beh, io dico solo due parole. L'ambasciatore Armelini ha operato in sedi prestigiose in Europa e in paesi extraeuropei, quali l'India, il Nepal, l'Algeria, l'Iraq. Ha ricoperto incarichi di elevato livello in importanti organismi nazionali e non nazionali. Già docente universitario, collabora con un'importante testata giornalistica con varie riviste specializzate. Ed è anche autore di libri di sicuro interesse. Ma ve ne parlerà adesso ancora il professor Stefano Amadeo, che è docente universitario di diritto europeo presso l'Università di Trieste. Oggi è qui in veste di direttore, nuovo direttore, della sezione relazioni internazionali e integrazione europea del Circolo della Cultura delle Arti. Nuovo perché è stato preceduto, come molti di voi sanno, da Thomas Jansen, che purtroppo per motivi di salute ha dovuto declinare l'incarico, ma continua ad assisterci con la sua esperienza, non più in veste di direttore. Bene, Brexit, cosa succederà? Che scenari per l'Europa, per il Regno Unito, sia nell'auspicabile caso di un accordo, sia nella deprecata ipotesi di un divorzio no deal? Prego Stefano.
Grazie Presidente, grazie a tutti di essere qua. Io mi limito a dire soltanto una parola. Innanzitutto Thomas Jansen e gli altri membri della sezione Europa del Circolo. Io spero che Thomas Jansen ritorni a far parte, diciamo, e a guidare il direttivo, perché ha un'esperienza, una capacità di visione politica che poche persone, diciamo, riescono ad avere in questi tempi. E quindi lo saluto e a nome suo saluto l'ambasciatore Armellini, che ringrazio di essere qua. Su Brexit il Circolo ha organizzato diversi incontri, alcuni dei quali hanno visto anche la partecipazione di Giulio Ercolessi e tanti altri amici e compagni, diciamo, del Circolo. Brexit come, diciamo, fenomeno simbolico, a me piacerebbe qua sottolineare non tanto gli aspetti giuridici, che sono da perderci la testa, perché 45 anni di integrazione economica, politica forse meno, giuridica, sono stati significativi e importanti. Quindi oggi il divorzio avviato nel 2017 e sancito nel giugno del 2016 dal referendum, sono stati, per chi si occupa di queste questioni, uno shock, e forse anche uno shock simbolico per coloro che in qualche modo credono all'Europa, nel senso credono che essere in tanti oggi in un mondo globalizzato, per fini, per identità politica, culturale, per interesse economico, sia meglio che cavarsela da soli in un mondo iperconnesso, come dicono gli esperti, e che ha a che fare, diciamo, con dei raggruppamenti di potere economico o di altra natura molto significativi. Quindi immagino una Germania scissa dall'Europa, immagino un'Italia o un paese come Malta o Cipro scissi dall'Europa, cosa possono fare, cosa possono rappresentare? Parlando fuori dal diritto, potete immaginarvi che una Gran Bretagna emancipata, resa autonoma dall'integrazione europea, di cui non si parla, e quando se ne parla sui media se ne parla male, posso permettermi questa nota caustica, sarà uno Stato integralmente sovrano, come è d'altronde anche adesso, però dovrà vedersela con degli stati che hanno una, come tutti sappiamo, una potenza, diciamo così, anche contrattuale, per utilizzare una terminologia civilistica, sicuramente sproporzionata rispetto alla piccola Inghilterra, piccolo Regno Unito, anzi, non Inghilterra. Quindi l'emancipazione, negazione un po' dell'idea di integrazione politica europea e le sue incognite. Un processo non voluto, lo si diceva già mesi fa, un processo nato per caso, è una scommessa del governo Cameron. Il governo Cameron è caduto, è venuto il governo May ha dato le dimissioni, è arrivato il governo Boris Johnson. Quindi c'è stata una radicalizzazione progressiva, no, di questa idea di emancipazione, che nasce da un dato politico, ma non economico e men che meno giuridico. L'idea politica è quella che stare da soli è necessario per sviluppare le potenzialità del Regno Unito. Quindi che il Regno Unito fosse ingabbiato, questo era lo slogan, no? Dalle regole, regolette, dalle garanzie, dai diritti salariali, lavoristici, del consumatore che l'Unione Europea ha portato con sé, e da ultimo le regole sull'immigrazione, no? Sull'immigrazione dal resto del mondo, che l'Unione Europea ha varato 20 anni fa e che ormai è diventata un settore significativo dell'unificazione europea. Però attenzione, perché Brexit, e adesso credo l'ambasciatore Arbellini ce lo illustrerà molto chiaramente, è anche un momento di rigetto, di rifiuto della presenza dei cittadini dell'Unione Europea in Gran Bretagna, quindi non soltanto degli immigrati. Il Regno Unito partecipa e non partecipa a questa dimensione europea del diritto. Degli stessi cittadini italiani, spagnoli, eccetera, che hanno deciso nell'esercizio, diciamo, delle loro facoltà europee di stabilirsi durevolmente nel Regno Unito. Quindi adesso l'ambasciatore Armellini credo ci parlerà della dimensione politica di questo fenomeno, però voi considerate, tenete come background, come diciamo retroterra del pensiero, come l'integrazione europea coinvolge le persone, anche se noi non ce ne accorgiamo, e ci saranno milioni di persone, inglesi che si trovano in Spagna, molti che risiedono a Trieste o che risiedono in Italia, eccetera, eccetera, che si troveranno improvvisamente a essere relegati nello Stato, nella dimensione di straniero. Straniero ricorda cose non sempre positive, e quindi necessità di un visto, di rinnovo del visto, precarietà della posizione, discriminazione. Per lo straniero non è equiparabile al cittadino, quindi improvvisamente molte persone saranno catapultate in una situazione a loro ignota, no? Persone che sono sposate, che hanno stabilito attività commerciali, eccetera, in giro per l'Europa, a tutti noi ignote, o qualcuna nota, molte altre no. Quindi disconvenienza economica, disconvenienza giuridica, vediamo però la prospettiva politica, quale sarà per Brexit. Io ringrazio, veramente sono onorato di avere e di poter ascoltare l'ambasciatore Armellini, come credo tutti voi. Prego. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Ma quando qualche tempo fa si parlò di tenere questa conversazione, mi era stato proposto un titolo dicendo esaminiamo insieme le conseguenze della Brexit. Questo accadeva nella primavera di quest'anno, e io dissi ma forse a questo titolo sarebbe bene aggiungere quantomeno un punto interrogativo, perché non sono sicuro se nel corso dell'estate la Brexit si sarà completata. Siamo arrivati all'inverno e naturalmente siamo ancora allo stesso punto, a una fase non finale certamente, ma una fase importante di un processo che, come lei diceva, professore, è iniziato per un ragionamento tattico, come dire, di basso profilo e di corta durata, si è trasformato in un suo movimento politico, le cui conseguenze saranno comunque drammatiche, quale che sia l'esito finale. Siamo a 2 giorni dalle elezioni che dovrebbero capire quale sarà il percorso delle prossime settimane, se non dei prossimi mesi. Si può dire tutto il suo contrario in realtà, anche perché i sondaggi vanno in una certa direzione, ma ci sono tutta una serie di variabili sulle quali spenderò qualche parola, che forse può essere utile partire questo ragionamento cercando di capire dove ne siamo in questo momento. Intanto sono le seconde elezioni che si tengono in Inghilterra in 2 anni, le quarte in 4 anni. A noi questa cosa non colpisce particolarmente. In Gran Bretagna è un fatto quasi rivoluzionario in realtà, e anche questo è stato un fattore di destabilizzazione della situazione. In più sono delle elezioni in cui i due leader principali, Johnson e Corbyn, sono entrambi invisi ai rispettivi elettori in gran parte, quindi gli elettori hanno la scelta fra il meno peggio delle possibilità che loro si presentano fondamentalmente. Accanto a loro c'è una terza forza, che è quella dei liberali, liberal democratici, che aveva uno spazio, un'autostrada aperta davanti a sé, come vedremo. Di fatto la sua leader, la Jo Swinson, ha scelto una tattica politica suicida e ha sostanzialmente cancellato qualsiasi possibilità di incidere sul risultato. E poi ci sono le formazioni, diciamo, minori, scozzesi e nordirlandesi, che per ragioni diverse sono in qualche modo alla finestra. Chi vince? Lo vede. Oggi come oggi, i dati sono dell'altro ieri, i conservatori hanno il 43% del consenso, i laburisti il 33%, i liberal democratici il 13% e quello che è rimasto del vecchio Brexit Party il 3%. In Inghilterra, come loro sanno, si vota col maggioritario e quindi il numero dei voti non è necessariamente funzione di successo diretto, quello che conta è il numero dei seggi che vengono tenuti. Però se lo scarto fra conservatori e laburisti sarà superiore al 6%, se i conservatori avranno più del 6% relativo rispetto ai laburisti, si avrà con ogni probabilità un governo a maggioranza conservatrice stabile. A oggi questa è l'ipotesi che corre, però ci sono tutta una serie di variabili. La prima variabile che incide sull'uno e sull'altro. La prima variabile è il cosiddetto effetto del Brexit Party. Il Brexit Party è il partito di Farage, il partito della fuoriuscita dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito. Il partito ha accettato di desistere dal presentare seggi in tutti quei collegi dove un conservatore era possibilmente a rischio, e quindi su 317 collegi il partito Brexit non presenterà i suoi candidati, il che facilita di molto in quei collegi il successo dei conservatori. Però Farage non ha nessuna intenzione di sparire politicamente e quindi ha mantenuto le sue candidature in tutti gli altri seggi, in realtà, dove il voto Brexit, che è un voto a disperdere, potrebbe danneggiare i conservatori in seggi dove sono loro marginali, in realtà, e quindi questo potrebbe in qualche modo incidere negativamente sulla possibilità di una grossa maggioranza da parte di Johnson. Il reciproco di questo è il cosiddetto voto tattico che le opposizioni vorrebbero invece usare. Perché questo? Perché le ragioni del voto pro contro la Brexit sono infinite, ne parleremo con qualche dettaglio in più, ma in linea di massima il blocco dei voti per la Brexit è abbastanza omogeneo intorno al Partito Conservatore. Il voto del Remain, il voto per rifiutare la Brexit, è invece frammentato fra diversi partiti, laburisti, liberali, conservatori, dissidenti, eccetera. Quindi c'è stato un tentativo portato avanti dai partiti dell'opposizione, sostanzialmente conservatori e liberali con gli altri annessi, di raggiungere un accordo per cui laddove quello degli oppositori, che era meglio piazzato, raccogliesse anche il voto degli altri, di modo da massimizzare la possibilità di partiti comunque contrari alla Brexit di sconfiggere i candidati conservatori e ridurre il successo. Questa era una scelta intelligente, una scelta logica, era una scelta che non teneva conto delle personalità e delle liti fra i diversi leader di questi partiti di opposizione, e soprattutto non teneva conto, direi che la parola testardaggine è forse l'unica che si può realmente adottare, di Jeremy Corbyn, che ha rifiutato qualsiasi intesa con gli altri partiti che non vedesse lui più che il suo partito alla testa in discussa di qualsiasi scelta di voto tattico, e questo di fatto ha limitato molto la possibilità di questa evoluzione. Qualche risultato dal voto tattico ci sarà, qualche successo di bandiera ci potrà essere. Uno dei candidati a rischio è per esempio proprio Johnson. Se il voto tattico dovesse funzionare al suo collegio, è possibile che Johnson non entri in Parlamento, e questo sarebbe certamente un risultato che soddisferebbe i Remainers, ma non cambierebbe il quadro politico, in realtà, però sarebbe comunque Un altro fattore importante è quello dei giovani. I giovani alle elezioni precedenti non hanno molto votato. In queste elezioni, in Inghilterra bisogna registrarsi per votare. In queste elezioni molti giovani si sono registrati per ragioni diverse. Il voto dei giovani dovrebbe essere in larga misura un voto Remain. Quanto i giovani registrati voteranno dipende molto anche dalla scelta, al posto decidere di votare nel luogo dove studiano piuttosto che nel luogo di residenza. Tutto questo in realtà ha un'incidenza sull'impatto di questo, però comunque questo è un fattore che potrebbe essere interessante per il voto anti-Brexit. Poi c'è il fattore antisemitismo per i laburisti. Corbyn è stato violentemente attaccato per una serie di posizioni antisemite prese dal suo da lui prese direttamente, dalle quali ha rifiutato di distanziarsi. Lo ha fatto per una ragione che è abbastanza interessante, anche se non la giustifica né spiega l'errore politico che è stato compiuto. Cioè, Corbyn viene da una sinistra intransigente, viene da una posizione di sostegno forte alla causa palestinese, di forte critica alla politica di Israele. Allora, tutti noi sappiamo che, come dire, quando si entra nel terreno fra antisionismo, antisemitismo, rapporti con Israele, è un terreno molto scivoloso e delicato. Farlo in campagna elettorale è veramente abbastanza insensato. È un errore che Corbyn ha difeso in nome della sua purezza personale e ideologica, che è rispettabile, ma non ha nessun tipo di incidenza sulla possibilità di avere politicamente vantaggio, perché, come dire, questo è un fatto che ha provocato una reazione in Gran Bretagna molto al di là del fatto, comunque è un fatto intollerabile tutto questo, e ha aumentato quindi l'area di dissenso intorno non tanto al partito laburista come alternativa a un Johnson che sta portando l'Inghilterra in una direzione molto diversa, ci torneremo fra qualche minuto, quanto nei suoi confronti come leader non affidabile e politicamente portato a posizioni che non hanno riscontro soprattutto nell'opinione generale e del paese e di coloro che normalmente lo votano. Un ultimo fattore da tenere presente è, come dire, il fattore stanchezza. Della Brexit da noi si parla tutto sommato abbastanza poco, giustamente. In Europa se ne è parlato abbastanza all'inizio, sono passati 3 anni e mezzo. In Inghilterra è stata un'ossessione quotidiana, in realtà, e la campagna elettorale di Johnson è condotta tutta su questa ossessione. E c'è una stanchezza crescente da parte di un'opinione pubblica che in realtà vorrebbe che si parlasse di altre cose, si vorrebbe parlare della crisi di un paese che sta diventando sempre più diseguale, un paese che ha dei problemi seri di ammodernamento dell'infrastruttura, di carenze dell'istruzione, soprattutto del sistema sanitario nazionale, messo sotto scacco da una serie di possibili ipotesi che riguardano gli allineamenti internazionali dell'Inghilterra dopo la Brexit. Ecco, tutto questo in realtà spinge una parte forse non secondaria degli elettori a dire: vabbè, la Brexit sarà forse un disastro, ma veniamone fuori, perché altrimenti questo paese continuerà ad essere paralizzato da un dibattito che non tocca quelli che, a mio avviso, di cittadino elettore britannico, sono i problemi fondamentali, che non sono il rapporto con l'Europa, ma sono cosa succede alla mia scuola, cosa succede al sistema sanitario, cosa succede alle politiche per l'impiego, delle quali non si parla e di cui il governo non si occupa. Quindi tutti questi fattori possono incidere nel voto in un senso o nell'altro. Ma oggi l'opinione prevalente è che Johnson dovrebbe vincere abbastanza facilmente. C'è stato un leggero cambiamento nei sondaggi negli ultimissimi giorni. L'elezione del 2017 è successa un po' la stessa cosa, fra l'altro. La May è partita con un fortissimo vantaggio che si è ridotto poi di molto all'elezione. Adesso le cose sono cambiate, ma insomma è anche possibile che si crea una situazione non già di un paese senza una maggioranza, il cosiddetto Hung Parliament, ma di un paese in cui Johnson e i conservatori ottengano, diciamo, un numero di seggi fra 315 e 320, quindi 5 meno di quelli che servono per la maggioranza assoluta, sono 320. In questo caso, con ogni probabilità, Johnson non riuscirebbe a formare un governo, perché dovrebbe formare un governo di minoranza che non avrebbe l'appoggio di nessuno degli altri partiti, sarebbe costretto a dimettersi, la regina non avrebbe altra soluzione che chiedere a Corbyn di formare un governo, e qui si aprirebbe l'ennesima scialuppa di salvataggio per il fronte anti-Brexit, cioè se Corbyn fosse in grado di fare quello che fino adesso non è riuscito a fare, cioè formare un governo di coalizione con gli altri partiti contrari alla Brexit, superando le resistenze degli uni e degli altri, per indire un secondo referendum, nell'aspettativa di vincere il secondo referendum e a questo punto di andare a elezioni. Questo sarebbe un'evoluzione che permetterebbe all'Inghilterra di sottrarsi a questo destino. Possibilità di farlo? 15%, direi non di più del 15-20%, però, come dire, queste ipotesi nella retrocassa del cervello, cioè quello che fa un po' rabbia è pensare che se questo scenario che vi ho appena descritto, dopo delle elezioni in cui i conservatori avessero un risultato soddisfacente ma non entusiasta, avrebbe potuto essere realizzato qualche mese fa. Se lo scorso autunno, dopo l'ennesima bocciatura dell'accordo della ME, l'opposizione si fosse messa d'accordo per presentare una mozione di sfiducia, fare un governo di coalizione e su questo indire un secondo referendum, l'Inghilterra non si troverebbe in questo pasticcio. Non ci riuscirono allora perché il leader laburista Corbyn si intestò a dire che un governo di questo genere avrebbe potuto essere fatto solo con lui primo ministro, mentre la via era un'altra. La via era un'altra, era quella di fare un governo, diciamo, di unità nazionale, mettendo una personalità rispettata e neutra, come poteva essere l'ex leader del conservatore Kenneth Clark, cioè. Ma questo richiedeva, so come dire, la cultura della coalizione, che è una cosa che nel DNA politico italiano c'è forse fin troppo, in quello britannico non c'è per nulla. Quindi è un parlamento binario, una logica binaria in cui le dinamiche politiche sono diverse, ha fatto sì che questa evoluzione, che ci avrebbe tolto da una serie di, avrebbe tolti anche noi in qualche modo, una serie di svantaggi, non si siano verificati. E quindi ci troviamo davanti a uno scenario che vedremo nei prossimi giorni, in cui ci sono diversi fattori. Quello che colpisce molto guardando la situazione della Gran Bretagna oggi è come le posizioni si siano fortemente radicalizzate. Il dibattito politico in Inghilterra si è sempre svolto grosso modo intorno al centro, cioè una destra moderata, una sinistra moderata, noi definiremo riformista. In realtà sta succedendo qualcosa di molto diverso, cioè la Brexit ha tagliato, ha attraversato tutto il quadro politico del paese, radicalizzando le posizioni come mai era successo da tantissimi anni. All'interno delle famiglie, all'interno dei gruppi, il dibattito è diventato un dibattito veramente ideologico, anche al di là della consistenza dei rispettivi argomenti, che nell'uno e nell'altro campo sono stati fortemente influenzati da quelle che anche da noi si chiamano le fake news, che hanno giganteggiato in questa campagna elettorale, spostando tutta una serie di equilibri. Perché Johnson sta spostando il suo partito sulla destra, una destra insularista, nazionalista, ha brutalmente eliminato tutta l'ala moderata. Si è parlato molto del fatto che sia stato eliminato il nipote di Churchill, ma non è tanto quello, cioè quanto, come dire, tutta la componente del partito che andava sotto il nome di One Nation Tory, cioè il partito conservatore che aveva come quadro di riferimento l'intero Regno Unito, ha ceduto il passo in una logica di Johnson, una logica di potere che ha un suo senso, insomma. Ha una visione del partito conservatore come partito soprattutto inglese, partito dell'Inghilterra, in realtà dell'Inghilterra, un partito di destra estrema con qualche piccola sbavatura razzista e una posizione anti-europea senza nessun tipo di concessione. Parallelamente il partito laburista con Corbyn si è spostato a sinistra su posizioni che, che qua in Inghilterra anche politicamente è molto diversa dalla nostra posizione, che così gli inglesi ben pensanti definiscono trotskiste, forse la loro concezione di Trotsky è diversa dalla nostra, insomma, ma diciamo posizioni mitterrandiane estreme, insomma, comunque tali da non essere accettate dalla gran parte dell'elettorato di quel paese. Anche lì c'è stata una situazione interessante di occupazione del partito da parte degli iscritti e dei militanti, che sono una piccola minoranza, che lo ha spostato su una linea che è assolutamente coerente in termini della storia del partito, ma che non è elettoralmente vincente. Questo è il limite della situazione. La Brexit come dire, ha attraversato tutto questo riallineamento, e una cosa che colpisce molto, colpisce molto anche me, che le posizioni su questa scelta non sono in realtà assolutamente riconducibili alla vecchia dinamica destra-sinistra, perché sia all'interno dei laburisti che all'interno dei conservatori si riproduce lo schema di essere favorevoli o contrari alla Brexit, per ragioni diverse fra di loro. Allora, in un caso di questo genere, una formazione centrista che fosse stata in grado di intercettare lo scontenso, lo sconcerto dell'elettorato con un programma moderato, favorevole a un secondo referendum che non escludesse l'ipotesi di cambiare idea, c'era, ed era quella dei liberal democratici, che però l'hanno completamente persa. L'hanno persa per l'incapacità fondamentale, lì veramente per un dato personale, l'incapacità di una giovane leader, Jo Swinson, la quale ha dichiarato l'intenzione, nel caso avesse vinto le elezioni e fosse stata nominata primo ministro. Già questo ha fatto ridere un elettorato con un partito che ha il 10%, difficilmente può presentarsi a un'elezione maggioritaria dicendo io mi riprometto di fare il primo ministro, perché questo comunque non c'è. Già questo, ma questo non è quello che poi lei ha dichiarato, ha detto che avrebbe cancellato il risultato del referendum e avrebbe revocato la domanda con l'articolo 50. È stato un errore, anche questo è una cosa interessante, se lo guardiamo da un punto di vista italiano, è stato un errore politico ma anche istituzionale importante, perché quale che sia la posizione sulla permanenza futura del Regno Unito nell'Unione Europea, la Gran Bretagna è un paese di democrazia matura, fondamentalmente attaccato al corretto funzionamento delle regole democratiche. Quindi, se c'è stato un referendum che ha dato un risultato, dice l'elettore inglese, questo risultato può essere forse cambiato con un successivo procedimento democratico, ma non può essere messo in discussione ex ante da una forza politica che dichiara: se io vinco, rinnego quello che è stato fatto. E questo è un dato, se noi lo riferiamo al quadro politico del nostro paese, può portare a diverse interessanti riflessioni, ma è stata forse la debolezza maggiore della posizione. Comunque sia, fatto sta che questa terza forza, sulla quale molto si contava per poter creare dopo, da un lato, un risultato parlamentare in cui il successo conservatore fosse modesto e la possibilità di un altro tipo di governo, è venuta a cadere. Perché era importante? Ma perché, proprio per quello che dicevo prima, siccome il voto pro o contro la Brexit è frammentato all'interno dei partiti, un'alternativa, i liberali sono la forza di centro, centrosinistra moderata di questo peso, un'alternativa omogenea su questa scelta del rifiuto della Brexit avrebbe potuto attrarre voti tanto dai laburisti come dai conservatori in realtà, e quindi far diventare questo partito effettivamente l'ago della bilancia di un futuro. Però parlarne forse ha relativamente poco senso, perché l'ipotesi non c'è più, ci poteva essere ma non c'è stato. Ci si può stupire all'idea di parlare di radicalizzazione in un paese come la Gran Bretagna, che radicale non è stato mai nel senso che noi immaginiamo nella sua tradizione. E effettivamente è una cosa che sconcerta gli amici. Io conosco abbastanza bene questo paese, parte di me è inglese, sono insomma doppiamente perplesso e sconcertato da questa situazione, ma la ragione è che è un paese che è molto diverso in realtà, è un paese che attraverso una fase di grande confusione è molto incerto su se stesso, è molto incerto sul suo futuro, è diviso come non è stato mai e non ha più dei riferimenti, non ha dei riferimenti politici, non vorrei dire ideali, ma intellettuali in cui collocare queste pulsioni e queste incertezze che ha. Ed è un paese, fra l'altro, che sta diventando sempre più diseguale. La globalizzazione è stata accolta con entusiasmo, è un paese che vive di servizi e in realtà è stata accolta con entusiasmo direi dal paese nel suo insieme. Dal 2008 in poi le cose sono un po' cambiate, ma in Inghilterra ci è voluto più tempo perché ci se ne accorgesse, e forse non ci se ne accorge più del tutto neanche adesso, ma un osservatore che passi non può non notarlo. La diseguaglianza è evidente ed è arrogante e innegabile. Il centro di Londra, il cosiddetto Golden Mile, la parte generale di Londra, è un luogo dove il 90% della popolazione di quel paese può affacciarsi, ma non può certamente comprare alcunché. Noi ci possiamo anche gloriare del fatto che la gran parte delle griff che si vedono in quei negozi sono italiane, ma il pubblico non è, il pubblico è altro. Il pubblico è composto da una elite che non è neanche nazionale, di grandissima ricchezza, che ha trovato in Inghilterra una sua collocazione, alla quale è stato consentito, fra l'altro, di crescere in maniera smisurata, senza più guardare all'equilibrio complessivo di un paese che invece è sempre stato parte della sua politica. Io lo dico come battuta, ma una cosa che mi ha abbastanza colpita, prendetelo come uno scherzo, ma forse può essere. La Rolls Royce e la Bentley sono da sempre il simbolo, come dire, del lusso inglese, ma anche del lusso, come dire, del lusso considerato come fattore identitario in qualche modo riconosciuto, ed erano sempre nere. Oggi a Londra c'è un negozio di automobili, si chiama Stratton, che vende Rolls Royce. Beh, le Rolls Royce sono color pistacchio o rosa in gran parte. Perché? Perché sono la metafora di una ricchezza arrogante, altra realtà, che è quella che ha trasformato la realtà di un paese, che riusciva in qualche modo prima a accettare la disparità di classe. In Inghilterra c'è sempre stata, la società è sempre stata una società rigida, ma c'era una dimensione identitaria in questa società che faceva sì che alla fine della fiera in qualche modo ci si riconoscesse comunque all'interno di una nazione che compensava, non dava l'eguaglianza, ma compensava e permetteva comunque di trovarsi comunque un ubiconsista. Questo non c'è più, o per noi c'è sempre meno. Quindi è un paese in realtà che sta, al di là della Brexit e del Remain, che sta veramente cercando di capire come affrontare una realtà che gli sta venendo addosso. Io dicevo, Napoleone diceva che l'Inghilterra era un paese di bottegai, ed è vero, è un paese che vive di commercio e di finanza, però quei bottegai erano in grado di darsi le loro regole e in qualche modo anche di imporle. Quegli stessi bottegai oggi rischiano di essere sommersi da un sistema di regole che credono di governare, ma di cui invece sono soltanto servitori e non controllori. Quindi questo è un dato che va forse al di là del contingente di cui stiamo parlando, ma è un elemento su cui si è riflettuto fino adesso abbastanza poco, ma insomma è un paese a cui molti hanno sempre guardato come un riferimento importante da molti punti di vista. Rimane un riferimento importante, ma sempre più in negativo piuttosto che in positivo. Detto questo, torniamo un po' sul discorso della scomposizione, sulla base anche del voto dei prossimi giorni. Il voto per la Brexit è un voto, diciamo, sostanzialmente a due facce, perché da un lato c'è il sud-est ricco è sostanzialmente inglese, cioè inglese come Inghilterra rispetto alla Scozia, al Galles e all'Irlanda del Nord, dove giocano tutta una serie di miti che a noi possono apparire singolari, ma che hanno una molto forte. C'è l'illusione del ritorno al Commonwealth, c'è questa idea di questo paese che mette di nuovo le vele al vento, conquista il mondo valendosi della posizione in un'anglosfera più immaginaria che reale, nella quale, come dire, la Gran Bretagna è la Grecia della Roma ed è la consigliera di un nuovo ordine mondiale nel quale svolge un ruolo importante e autorevole. Ci credono, così come sempre in questa parte dell'Inghilterra, che è numericamente non maggioritaria ma economicamente molto rilevante, la parte ricca del paese, non sono pochi, e questo permette di capire forse in parte la dinamica psicologica della Brexit, quelli che le dicono: ma in realtà noi siamo contro l'Europa, perché l'Europa comunque è altro da noi, e comunque adesso noi siamo stati costretti a rinunciare alla nostra sovranità. Non capire che mettere in comune sovranità significa crescerla e non ridurla, un vecchio discorso che forse oggi qui non vale la pena approfondire, ma che è alla base di molti ragionamenti. E quindi noi adesso siamo confrontati con la possibilità di riscattare la nostra identità, respingere oggi come 70 anni fa l'invasione straniera. 70 anni fa da soli con le nostre coste respingemmo l'invasione tedesca, dei nazisti tedeschi. Oggi i nuovi tedeschi sono quelli di Bruxelles e noi respingeremo questi. Vi sembrerà una tesi singolare, ma vi assicuro che è una tesi che ha un suo fondamento in una parte non secondaria del voto Brexit, di una parte del voto, non del voto Brexit. Quindi questa parte del voto Brexit considera assolutamente accettabile anche l'ipotesi che un'uscita dell'Inghilterra, dalla Gran Bretagna e dall'Unione Europea si traduca poi in una scomposizione del Regno Unito, con la secessione della Scozia, un'Irlanda del Nord che in qualche modo si unifichi prima o poi con la Repubblica d'Irlanda, e un Galles. Il Galles un po', a me il Galles fa un po' venire in mente la Bielorussia dopo la fine dell'Unione Sovietica, che tutte le repubbliche sovietiche si dichiararono indipendenti e la Bielorussia si trovò ad essere una provincia sovietica, però l'Unione Sovietica non c'era più e disse: che facciamo? Diventiamo indipendenti anche noi. In realtà il Galles probabilmente seguirebbe una linea di questo tipo. Però che una classe politica possa scientemente pensare di trasformare il paese in una frazione, in un regno d'Inghilterra, che diventerebbe poi, nell'opinione di alcuni, una forma di Singapore europea, quindi deregolato, insomma, può far sorridere o far pensare alle responsabilità. Però è un dato che certamente attraversa il pensiero di molti. L'altra componente del voto Brexit, banalizzo in qualche modo, è esattamente opposta, ed è quella del centro del nord dell'Inghilterra, impoverito, deindustrializzato, contrario all'immigrazione, rispetto alla quale non mancano i toni razzisti. Fra l'altro qui faccio una parentesi chiamando a quello che lei diceva prima. Il problema dell'immigrazione in Gran Bretagna è ancora più bizzarro, nel senso che gli immigrati che danno, fra virgolette, fastidio in termini numerici non sono quelli europei, dell'Unione Europea, sono i vecchi immigrati del Commonwealth. E lì il grosso problema è che loro hanno in termini di impiego, però questo non traspare, perché quelli sono degli immigrati in qualche modo oramai stanziali. Ogni modo, questo centro e nord vota contro la Brexit, apparentemente contro il proprio interesse. Pensate, c'è un caso emblematico in tutto questo: c'era una fabbrica della Nissan in una città inglese che si chiama Sunderland. Sunderland ha votato, oltre il 60% di Sunderland ha votato per la Brexit. La Nissan ha chiuso la fabbrica e ci sono 10.000 lavoratori licenziati. Il sostegno per la Brexit non è cambiato. Questo elettorato vota Brexit non per le ragioni degli altri che gli sono state, ma vota Brexit per un voto, anche qui forse i paragoni con noi sono più chiari da capire, è un voto di rifiuto e di protesta, è un voto di protesta contro l'abbandono, è un voto di protesta contro l'emarginazione, è un voto di protesta contro il fatto che la politica industriale del paese li ha condannati a un isolamento costante. E quindi è un voto di protesta che non si traduce in una scelta o un'indicazione, ma nel rifiuto di che cosa? Nel rifiuto della grande città, nel rifiuto di quella parte del paese che guarda verso cosmopolita, che conosce le lingue, che è integrata, che è aperta in realtà, rispetto alla quale si sente sempre più discriminato e sempre più abbandonato. Quindi sono due blocchi di voto diversi fra loro, ma consistenti, e l'uno e l'altro piuttosto omogenei, anzi abbastanza omogenei. Il voto del Remain invece è in qualche modo il contrario. Il voto del Remain è trasversale, lo si trova un po' ovunque, anche se ha i suoi punti di forza nei grandi centri urbani, nelle grandi città che non sono solo Londra, Manchester, Birmingham, in qualche modo anche Glasgow. È il voto delle persone acculturate, il voto delle elite professionali, intellettuali, di quelle che adesso in maniera sprezzante vengono chiamate in genere le elite, ma è un voto che è presente ovunque, ma che non ha questa capacità di equalizzarsi in blocchi omogenei facilmente riconoscibili, ed è la principale debolezza, fra l'altro, di questo voto. Si è visto anche nel referendum: Londra ha votato il 70% per il Remain, tutto quello che era attorno, che era il sud ricco, ha votato il 60% contro. il nord dell'Inghilterra ha votato al 55-58% contro, la Scozia è esattamente il contrario. La Scozia, il voto scozzese è un voto contrario alla Brexit, sostanzialmente per un fatto di identità, nel senso che per la Scozia, come dire, l'uscita, la distruzione del Regno Unito sarebbe il modo per riconquistare una dimensione autonoma e indipendente che è stata a lungo tempo perduta. Però l'allineamento del voto scozzese con il resto del voto anti-Brexit passa attraverso tutti i ragionamenti che dicevamo prima. Però per una parte importante dell'elettorato scozzese che non ha abbandonato l'idea dell'indipendenza, questa è una chiave nel caso in cui effettivamente la Brexit dovesse avvenire, per riaffermare la propria volontà di essere altro e di rientrare a far parte della famiglia europea. Quanto poi l'Unione Europea sarebbe felice di accogliere un di nuovo 28esimo paese molto periferico, che fino adesso ha sopravvissuto solo attraverso i trasferimenti da parte del resto del Regno Unito, è una questione che si dovrebbe discutere più avanti. Ma insomma, questa è la motivazione del voto contro la Brexit in Scozia. Nel Galles vale lo stesso ragionamento dell'Inghilterra del Nord. Il Galles campa di agricoltura, ha campato fino adesso di politica agricola comune e di trasferimenti comunitari. È saldamente a favore della Brexit, convinto che il tesoro britannico interverrà a colmare questo vuoto, cosa che pare difficile da fare. Ma insomma, questa è la situazione. Poi c'è l'Irlanda del Nord, la quale per l'Irlanda del Nord vede nel mantenimento del Regno Unito la chiave della propria sopravvivenza. L'accordo che è stato negoziato adesso da Johnson, che dovrebbe essere alla base della fuoriuscita dell'Inghilterra del Regno Unito, di fatto crea una separazione, perché insomma, bene o male in qualche modo si crea una situazione per cui il rapporto fra Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, non tanto in termini tecnico-giuridico quanto in termini proprio politico-istituzionale, si allenta un po' e si apre poi la possibilità prima o poi di una ricomposizione dell'Irlanda unitaria all'interno della sua isola. Questo ovviamente per l'attuale maggioranza protestante nell'Irlanda del Nord è impossibile, e quindi questa è una situazione anche lì di forte contrapposizione e di radicalizzazione delle posizioni senza via di compromesso. Tutto questo mi porta, secondo me, a una conclusione, a un ragionamento che volevo così molto, molto rapidamente, ma così anche in maniera abbastanza superficiale, porvi, perché, così dicevo, la radicalizzazione delle posizioni intorno alla Brexit attraversa i partiti tradizionali e li sconquassa, attraversa le classi. Perché non c'è un'identificazione né in termini di classe né in termini di reddito per il voto. Attraversa le ideologie, fra l'altro, perché, come dicevo prima, destra, sinistra, Brexit, Remain, sono due cose che non vanno. E questo è un fatto che non si era mai verificato, come dicevo prima, in questo paese, perché bene o male, come dire, la logica di classe c'era sempre, ma il gioco delle parti consentiva al sistema di reggersi, il rapporto fra finanza e sindacati, era un paese che in qualche modo trovava un suo riferimento. Tutto questo di fatto è stato messo in crisi da questo processo, che va molto al di là quindi del fatto di essere dentro o fuori l'Unione Europea. Il risultato di tutto questo è che, con ogni comunque vadano le cose, i conservatori avranno in queste elezioni la maggior quota di voto operaio di tutta la loro storia. Quindi un partito che si sposta pesantemente a destra con Johnson avrà un voto operaio molto forte, e lo avrà per ragioni legate non a una identificazione di politica economica e ideologica, ma semmai di una scelta identitaria le cui connotazioni sono molto difficili. Il reciproco vale per il Labour. Il Labour avrà una parte di voto, fra virgolette, borghese, per il voto borghese c'era anche delle, diciamo, borghese conservatore, per disperazione, nel senso che quella parte del voto moderato contrario alla Brexit, non avrà altra possibilità di votare altro che per il Labour. Lo spostamento sarà meno forte per i conservatori, ma ci sarà comunque, quindi avrete una elezione in cui, come dire, i riferimenti politici fondamentali saranno attraversati da punzioni che nulla hanno a che vedere con la loro struttura originaria, che è una cosa abbastanza. Allora, detto questo, domani che, dopodomani che succede? Che ci sia un Parlamento bloccato, il Hung Parliament, io non credo. Come vi dicevo, un governo di minoranza, Johnson, che poi c'è il posto al governo Corbyn, 10%, 15%, dovrebbe vincere Corbyn. Ma se vince non è finita la storia, perché se vince se ne apre un'altra, altrettanto se non più complicata, perché entro il 31 gennaio 2020 l'Inghilterra effettivamente può uscire. Se Johnson vince, la maggioranza per far passare l'accordo per l'uscita del withdrawal bill c'è, ci sarebbe comune. Si apre la fase del cosiddetto periodo transitorio, quello in cui, una volta uscita dall'Unione Europea, la Gran Bretagna deve negoziare un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, cosa che Johnson ha promesso di realizzare entro il 31 dicembre del 2020. Promessa impossibile, i miracoli possono sempre succedere, ma insomma, mai nella storia dell'Unione Europea un accordo commerciale con un altro paese, col Canada, con la Corea, col Giappone, è stato mai concluso in meno di 4 a 8 a 9 anni. Un accordo con la Gran Bretagna sarà ancora più difficile, perché le parti saranno certamente non molto ben disposte l'una verso l'altra, quindi ci saranno una serie di posizioni di partenza molto complesse, e poi ci sono dei nodi che vengono messi sotto il tappeto, ma che sono molto importanti, ne basta uno solo. Uno dei nodi è la politica di pesca. Una delle promesse fatte da chi vuole la Brexit è che l'Inghilterra avrebbe recuperato la propria sovranità per quanto riguarda i diritti di pesca nel territorio comunitario. Questa è una delle priorità assolute per la Francia, quindi basta solo questo. Non solo, per negoziare un accordo con l'Unione Europea, perché gli inglesi hanno sempre ragionato in questo negoziato come se tutto dipendesse da loro, ignorando che forse anche da parte nostra qualche piccola cosa da fare c'è, ci vuole un mandato per fare questo. Il mandato lo deve preparare la Commissione, il Consiglio lo deve approvare. È difficile pensare che un mandato di questo genere possa essere messo a punto in meno di 4-5 mesi. Da gennaio si arriva a maggio-giugno, la Gran Bretagna può chiedere un allungamento del periodo transitorio per negoziare questo accordo di altri 2 anni, lo deve chiedere entro luglio del 2020. Se questo non accade, allora se si verifica lo scenario che vi ho detto, poi le complicazioni sono infinite, fra l'altro, in realtà non vi annoio con questo, sono stato detto, scritto sui giornali, tempo, è un negoziato difficilissimo, tanto più difficile proprio perché erano due paesi in cui l'integrazione era andata molto avanti, quindi sciogliere una realtà integrata è molto più difficile che creare una nuova. Quindi se accade come io vi ho detto, a luglio succede una delle due cose: Johnson rifiuta di chiedere un allungamento del periodo transitorio, e a questo punto il no deal diventa un'ipotesi reale. Io non credo che questo avverrà, perché non è interesse, non tanto perché non è interesse alla Gran Bretagna, la Gran Bretagna ha fatto molte cose contro il suo interesse in questo negoziato, perché non è interesse di Johnson, perché politicamente lui non ha nessuna voglia di passare alla storia come il primo ministro che ha distrutto l'economia del suo paese. Johnson è un politico, si può dire molte cose di lui, è un politico cinicamente intelligente quanto basta per cambiare idea molte volte in realtà. Quindi io vedo una possibilità concreta che a metà giugno il primo ministro Johnson, ammesso che sia lui a governare come è possibile che sia, dichiari ai comuni che è costretto a chiedere un prolungamento del periodo transitorio, non perché la sua politica sia sbagliata, ma perché l'ignobile dittatura di Bruxelles, guidata dalla diarchia franco-tedesca, obbliga gli inglesi ancora una volta ad accettare posizioni che sono contro il loro interesse e contro la logica e la correttezza della politica. Io credo che questo è quello che potrebbe accadere. Detto tutto ciò, un dato che comunque rimane è che dalla saga della Brexit, indipendentemente dal suo risultato, l'immagine internazionale della Gran Bretagna esce comunque devastata, perché è un paese che, considerato da sempre una democrazia stabile, con meccanismi rappresentativi funzionanti, si è trovato completamente paralizzato in una situazione alla quale non solo non era abituato, ma con una classe politica la cui mediocrità mette in discussione un altro dei miti o dei canoni che si vale a questo paese, della capacità di questo paese di operare una selezione efficace della sua classe dirigente. In realtà tutto questo non si è verificato e non si sta verificando, ed è una situazione a cui l'Inghilterra è certamente impreparata, e quanti ad essa guardavano, e molti guardavano l'Inghilterra come un modello di riforma importante, fra l'altro di efficacia e capacità governativa, guardano con sconcerto. Ma c'è anche un altro effetto, anche qui è una riflessione che andrebbe forse fatta, io ve la bozzo semplicemente così, sulla funzionamento del sistema parlamentare, di quella che anche da noi si viene chiamata spesso come la madre dei parlamenti. In realtà forse una cosa che viene fuori è che, insomma, un sistema uninominale può funzionare bene quando la democrazia sottostante è stabile e riesce ad assicurare una rappresentanza efficace e capace di riconoscersi in una scelta binaria fra due posizioni. E col suo sconquasso la Brexit ha messo in discussione questo problema, e si è verificato una cosa di cui parlavo anche qualche minuto fa, cioè del confronto fra insularismo e globalismo, fra entrare e uscire, e sono saltati i riferimenti politici tradizionali. Cioè tutto questo non è stato possibile, e non è possibile leggerlo in termini di contrapposizione classica fra destra e sinistra, laburismo e conservatorismo. È un fenomeno che proprio riproduce in maniera diversa le possibilità, le forme della rappresentanza, non dà una soluzione ma pone un quesito. Pensate, per esempio, è veramente giusto in un sistema come quello inglese che un partito come il partito della Brexit, che adesso è praticamente finito perché ha raggiunto il suo risultato, quindi che però ha raccolto e raccoglie grosso modo il 20% del consenso, non abbia neanche un seggio in Parlamento? Cioè il rapporto fra stabilità e rappresentanza, in realtà, è un problema. E soprattutto è possibile continuare a immaginare un sistema in cui i cosiddetti corpi intermedi si riferiscono a canoni che sono i canoni che ci hanno retto fino adesso tutto il XX secolo, ma che adesso non sembrano più essere in grado di raccogliere, come dire, le pulsioni sottostanti. È una cosa che non succede soltanto in Gran Bretagna. Il fenomeno dei Verdi, per esempio, in Germania e in Scandinavia segue un pochettino lo stesso tipo di percorso. Da noi tutto questo non accade per ragioni diverse, però insomma, forse ancora una volta, dette tutte le cattiverie che ho detto adesso, fino adesso, di questo paese, forse la madre dei parlamenti è la prefigurazione di un rivolgimento dei meccanismi e degli strumenti della rappresentanza e dell'elaborazione di nuove forme di capacità di aggregazione politica. Forse questo. Concludo molto rapidamente, forse, con cosa succede agli italiani dopo la Brexit. Quelli che sono lì non succederà molto. Sarà un ambiente un po' più ostile, quello sì. Fra le banalità un po' da salotto, che però hanno spesso un fondamento, si dice sempre che gli inglesi odiano gli stranieri, il che tutto sommato è abbastanza vero in realtà, però li accettano in quanto diversi. Chi lavora nella City non avrà problemi, chi è già in Inghilterra non avrà problemi, chi fa Erasmus con qualche fatica potrà muoversi. Certo, quelle centinaia di migliaia di giovani che vanno e vengono dall'Inghilterra, trovano un lavoro, si fanno un'esperienza, accettano condizioni di lavoro che mai accetterebbero nel loro paese, ma in qualche modo crescono, e quelli avranno una vita sicuramente più complicata. Come lo vedremo? Io non credo assolutamente a questi discorsi che si sono letti anche sui giornali dell'introduzione di visti con la lotteria tipo Australia, tipo Stati Uniti. Quelle sono balle elettorali, che è giusto per Johnson dire in quel momento. Ma tra l'altro, anche lì, senza gli immigrati europei l'economia inglese non va molto lontano. Senza gli italiani sono circa 700.000 adesso in Gran Bretagna, di cui 400.000 iscritti ufficialmente all'AIR. A parte i ristoranti di Londra e i bar che chiuderebbero tutti, ma c'è tutta una dimensione di servizi, di cose, senza gli immigrati italiani o non italiani l'Inghilterra non va avanti. Non funziona il sistema sanitario. Il sistema sanitario senza medici dell'altro paese dell'Unione Europea non va da nessuna parte. Quindi, come dire, tutto questo, il momento di fare i conti con questo, l'Inghilterra ce l'avrà. Credo che per noi problemi molto grossi non ce ne saranno, però psicologicamente sicuramente il liquido è già cambiato in qualche modo e sarà un paese. Il fatto stesso di avere una frontiera, forse chi ha qualche anno di più ricorderà che se la frontiera più ostile che uno normalmente può incontrare in Occidente è quella quando si cerca di entrare negli Stati Uniti, la seconda era quella inglese in realtà. Ecco, quella frontiera probabilmente tornerà ad essere una frontiera non particolarmente amichevole, ma insomma ma superabile. L'ultimo commento, se ne è parlato poco, è un dato paradossale che riguarda noi. Cioè, quando cominciò la Brexit si disse: ma il rischio che tutto questo possa disgregare il tessuto della costruzione europea è molto forte, ed era effettivamente molto forte. Ed è quello su cui, fra l'altro, la Gran Bretagna ha puntato fin dall'inizio, su disgregare il fronte degli avversari, partendo dai paesi del gruppo di Visegrad, con i quali c'era effettivamente una identità di visione politica ampia più paragonabile. Tutto questo non è successo. Non è successo perché, tanto perché la Commissione ha negoziato molto bene. Poi gli stessi paesi più lontani dalla visione politica di un'Europa integrata, come per esempio quelli di Visegrad, a conti fatti hanno capito che era molto più interessante per loro mantenere comunque l'integrazione in un sistema comunque economico che garantiva loro delle capacità di crescita molto maggiori, piuttosto che rifugiarsi, diciamo, in un solarismo con il quale, che rispondeva certamente ad alcune loro pulsioni ideali, ma rispetteva molto meno al loro interesse. Quindi su questo devo dire, noi possiamo registrare un risultato molto più positivo di quanto immaginavamo. Che questo duri nel futuro non si sa. In tempi di crisi l'Unione ha sempre reagito positivamente. Se la Brexit dovesse trascinarsi, come temo inevitabilmente si trascinerà, in un negoziato lunghissimo per la messa a punto del famoso accordo commerciale con la Gran Bretagna, i rischi di frammentazione si ripresenteranno. Però per ora consoliamoci del fatto che, al di là di tutte le previsioni e contrariamente alle previsioni di molto, la reazione dei 27 dell'Unione è stata una reazione di assoluto mantenimento e difesa di quello che è stato fatto fino adesso. Rammarico per chi se ne vuole andare, ma gli altri restano e continuano. Grazie.
Grazie ambasciatore, devo dire che è stato un intervento completo, non riesco a immaginare qualche problema, forse gli amici se ne parleranno, accenderanno qualche domanda. Da tutta la sua relazione interessante, approfondita, mi sembra emerga un dato, che Brexit, un dato che lei ha esplicitato anche più volte, che Brexit è un fenomeno politico che guarda soprattutto alle dinamiche interne al Regno Unito, ma che è determinato in parte anche dalla cosiddetta globalizzazione. Sono, come diciamo, Regno Unito ha risentito sul piano sociale, sul piano economico e poi politico dell'influsso della globalizzazione, che ha attraversato, le diceva, no? Orizzontalmente, non soltanto i vari ceti. Ha messo un po' a rischio la stessa identità nazionale, in qualche modo un senso di essere inglesi, modificandone, facendone flettere un po' con le coordinate. Seconda riflessione, adesso poi mi piacerebbe che ci fossero degli interventi, ma seconda riflessione banale, che mi viene da fare è che certo il processo ha una sua simbolicità, poi chiaramente il fallimento del, non tanto di Brexit, ma delle modalità per regolare Brexit, no? Questo è stato la saga di Brexit che è durata dal marzo del 2017 e ancora oggi dura, no? Trovare un punto di equilibrio fra l'emancipazione completa e invece delle forme di accordo che possano comunque tenere. Era Fabio Spitaleri che diceva, ricordava tempo fa, che il Regno Unito ha sempre avuto il portafoglio in Europa, il cuore forse negli Stati Uniti, cioè che aveva, diciamo, delle dinamiche interne in qualche modo contraddittorie, e questo
Churchill dei 40 anni,
una lingua comune che ci divide, tra l'altro, diceva, no? Ma va, diciamo, delle strane assimilazioni. Però il punto è l'Unione Europea sicuramente ne risulterà indebolita, tanto più che si apre molto a paesi, diciamo, che hanno delle difficoltà ad entrare, no? Quindi per i periodi transitori, eccetera, eccetera, con il suo scopo di pacificazione verso sud-est in questo momento, verso i Balcani, però perde uno di quei paesi che, se non è fra i paesi fondatori, certo è stato il primo paese ad avanzare una richiesta di adesione osteggiata dalla Francia, come è noto storicamente, no? Quindi si indebolisce. Quali saranno le prospettive future? Non c'è soltanto il Regno Unito, ci sono nei vari paesi europei, anche quelli stabili e fondatori, ci sono dei movimenti che rivendicano la sovranità come una tu, come una sorta di ideale politico, e questo sicuramente finirà per indebolire nel lungo periodo il respiro europeo, no? Non è più un respiro che si apre verso l'esterno, ma è un respiro che si chiude verso l'interno, inevitabilmente. Tra l'altro l'ambasciatore Armellini è stato, mi piace ricordarlo, me lo ricordava Thomas Janssen, è stato uno dei collaboratori del Tiro Spinelli, quindi in tutta la sua relazione c'era un, come dire, uno spirito europeo o europeista, no? La terza considerazione che mi viene da fare è una considerazione di tipo economico, economico-sociale, cioè nella descrizione dell'ambasciatore, però anche nella situazione politica attuale italiana, sembra che il voto sia ormai un voto contro qualcosa, no? Ampie strati sociali votano contro qualcosa, non per qualcosa, ma per protestare contro le loro stesse, diciamo, i loro stessi ceti politici, i loro stessi governi del passato, che li hanno o li avrebbero trascurati, li avrebbero esclusi. Quindi c'è forse un bisogno, al di là della disuguaglianza crescente, no, nei vari paesi, un bisogno di, diciamo, di forze o visioni politiche che includano le persone, le facciano sentire loro di partecipare a un ideale comune, a un ideale sia europeo ma anche nazionale, naturalmente, no? Di non essere esclusi, perché altrimenti poi l'esclusione determina la fine di sistemi creati per includere, no? Si tratta di posizioni radicalmente opposte in qualche modo. Basta, ho detto anche troppo, mi farebbe piacere se ci fosse qualche domanda, qualche, anche qualche critica, qualche riflessione. Prego, puoi venire.
No, dico da qui.
Professor Spitaleri, collega di me.
Tre considerazioni. La prima l'ho detto di colore. Qualche giorno fa, parlando con un docente della Queensland University, diceva che nei giorni successivi al referendum, la parola più cercata su Google nel Regno Unito era "What is the", però cos'è l'Unione Europea? Che getta qualche ombra sul grado di consapevolezza, certo, di quel voto. Ma al di là di questo, è pure l'elemento di colore. Due questioni. Primo, un impatto sul lato dell'Unione Europea. Chiunque abbia lavorato nell'Unione Europea sa quanto sia stato importante il contributo degli altri funzionari del Regno Unito e dei funzionari di nazionalità del Regno Unito nella, soprattutto nella Commissione Europea, con un grado di concretezza, di pragmaticità. In buona sostanza, quello è uno Stato che è riuscito a fornire all'Unione Europea altissimi funzionari che hanno dato un contributo molto importante. Ecco, se anche la domanda è se anche l'Unione Europea ci perde, no? O oltre che in termini di relazioni commerciali, anche in termini di contributo di una classe di altri funzionari che sicuramente ha un impatto molto positivo. La seconda domanda riguarda una questione territoriale apparentemente limitata, ma che nei secoli si ripresenta, che è quella di Gibilterra. Non se ne parla più da molto tempo. Nel periodo in cui lavoravo alla Corte di Giustizia ho seguito la questione sotto il profilo del diritto di voto dei residenti a Gibilterra al Parlamento europeo, e ho potuto constatare anche poi dalle arringhe dei rappresentanti del Regno Unito quanto quelle della Spagna, quanto sia una controversia non ancora consegnata alla storia, anzi tutt'altro. Finora l'appartenenza comune di Spagna e Regno Unito all'Unione Europea aveva fatto un po' da cuscinetto a questo tipo di situazione. Ecco, come anche vede lei questo, se questa è una delle tante situazioni territoriali che pensavamo archiviate, come quella dell'Irlanda del Nord, che potrebbero deflagrare nuovamente a seguito della Brexit.
Grazie Fabio. Ci sono altre domande? Qualche curiosità? Quasi.
Io vorrei chiedere, il fattore antisemitismo portato, proposto in campagna, se dovesse trovare un riscontro positivo, potrebbe aprire dei scenari diversi in Europa? Una cosa così.
Positivo in che senso però?
Se dovesse trovare un elettorato che riconosce quegli ideali ancora attuali. Non so.
Sì, sì.
Una domanda, da certi contatti che ho avuto l'impressione che ci può essere una fuga dei cervelli dal Regno Unito all'Inghilterra in Europa. Non ho più possibilità di proprio conosco un professore della King's College a Londra che dice che lui chiederà la cittadinanza tedesca in questo caso. E ho poi l'impressione che ci possono essere dei scienziati, professori intellettuali che preferiscono andare in Europa, avendo più possibilità di lavorare.
Ma molto rapidamente posso, ma come dire, l'antisemitismo è una tabe che serpeggia qua là in Europa. Io non credo che nelle elezioni inglesi avrà un effetto, come dice, fra virgolette positivo, nel senso che in realtà la posizione di Corbyn è una posizione che gli sta costando moltissimo in termini elettorali. Quindi è il contrario, che cioè, posizioni antisemite si traducono in perdita di consenso e non in aumento di consenso in Inghilterra. Se poi cosa succede nell'ex Germania Est, forse quello è un discorso più complesso e diverso. Fuga dei cervelli, no, sì e no, nel senso che è già da un paio d'anni in realtà che le aziende che operano nel mondo, soprattutto fra l'altro nella finanza, fra l'altro, cioè, non è, una delle cose che non si è mai capito, una delle cose a mio modo di pensare misterioso di questo accordo sulla Brexit è che i servizi non sono stati sostanzialmente presi in considerazione, i servizi sono la base della ricchezza dell'Inghilterra. E quindi questa cosa si chiama passport, no? La possibilità per le istituzioni finanziarie di operare a pari condizioni in tutta Europa è messa in discussione. Quindi ci sono tutta una serie di, qualche impresa come la Nissan ha spostato la fabbrica, cioè in previsione dei dazi, ma insomma è soprattutto la City che in qualche misura ha spostato un po' di gente fuori. Per ora non ancora la base, forse la base non verrà spostata, ma comunque certamente c'è stata non una fuga ma una riduzione. Poi io sono pieno di amici in Inghilterra che sono alla disperata ricerca di un passaporto comunitario, sì, una nonna, una zia, un fratello, un qualche cosa, perché gli rendono la vita difficile, questo è certamente vero. Sulle altre cose, ma chissà se noi facessimo una ricerca a Google su cosa vuol dire l'Unione Europea per gli italiani, se le risposte sarebbero poi così fondamentalmente diverse, questo non lo so. La Gran Bretagna è stata una componente importante dell'Unione. I funzionari inglesi hanno portato una logica burocratico-amministrativa diversa da quella franco-tedesca dominante in realtà, e quindi c'è stato, come lei sa meglio di me, una combinazione che ha funzionato in positivo ma in qualche modo dialettica. Fra l'altro i funzionari inglesi restano per il momento, certo l'uscita di un paese come la Gran Bretagna è l'uscita di un riferimento politico molto significativo, che peraltro ci pone davanti a delle domande a cui non siamo nessuno di noi che lo preparati a rispondere. Cioè, l'Inghilterra era il riferimento di un'integrazione, diciamo così, fra virgolette, diversa. Senza l'Inghilterra la domanda è: quale integrazione è possibile e se vogliamo un'integrazione maggiore? E fra l'altro abbiamo meno alibi, perché fino adesso potevamo tutti dirci collettivamente non si può andare tanto avanti, perché adesso quel perché non c'è più e bisogna capire dove andiamo e come dove andiamo resta tutto da capire. E Gibilterra, sì, ma Gibilterra è un nodo aperto. Quando dicevo che fare l'accordo di libero scambio nel giro di 12 mesi è insensato, Gibilterra è uno di quei nodi, fra l'altro non è il solo, ma è certamente uno di quelli lì. Lei sa che c'è una cosa, io sono stato a Gibilterra qualche anno fa per lavoro, quando lavoro, lei sa che c'è ancora Santa Maria della Trinità, quelli che furono espulsi dopo Utrecht da Gibilterra, gli spagnoli, sono trasferiti dall'altro al capo della baia, hanno creato un paese che si chiama Santa Trinità di Maria, cose così, e stanno aspettando di tornare a Gibilterra, stanno aspettando da 2 secoli e mezzo, e questo però la dice lunga su come il nodo di Gibilterra sia un nodo che va al di là dell'apparente relativa insignificanza della cosa.
Bene, ambasciatore, grazie mille. Se non ci sono altre domande, io chiuderei dicendo che la ringrazio particolarmente e credo tutto il pubblico con me, perché finalmente ho capito perché Brexit. Non riuscivo a darmi un'idea, no, di quali fossero le situazioni sottostanti che avessero fatto scegliere un paese che vive di Europa, di servizi, di circolazione e di economia, l'idea di uscirne. In qualche modo l'idea è un po' più chiara adesso, stanti le incertezze del futuro. Se non ci sono altre domande, chiuderei qua l'incontro e ci rimandiamo a un prossimo appuntamento, a parte quelli calendarizzati, per comprendere cosa sarà successo dopo il 12 dicembre 2019, cosa avrà scelto l'elettorato britannico. Grazie mille, ambasciatore.